credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Non ci sarà più notte. Per la commemorazione di tutti i fedeli defunti, una trasmissione speciale del padre Carlo Serri, francescano, presentata da Monia Parente.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo?» Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo».
Un caro saluto, amici in ascolto, e benvenuto a padre Carlo Serri, che è con me in studio.
Grazie dell'invito, un saluto a tutti.
Abbiamo aperto questo incontro riascoltando il celeberrimo brano tratto dal Vangelo secondo Giovanni, nel quale siamo di fronte allo smarrimento e al dolore di Marta per la morte del fratello Lazzaro. Smarrimento e dolore che sono anche i nostri di fronte alla perdita delle persone più care. Eppure noi cristiani siamo invitati oggi più che mai a commemorare i fedeli defunti, a celebrare le persone che sono morte. Ma che senso ha, padre Carlo, celebrare la morte?
Ma in realtà noi non celebriamo la morte, perché la morte è la negazione, e quindi sarebbe da mentecatti celebrare una cosa negativa che ci distrugge. In realtà noi celebriamo la vittoria sulla morte, ossia la vita di Dio che ci viene data. Il Vangelo di Giovanni racconta questo episodio così significativo del dolore, delle lacrime di Marta dinanzi alla tomba di suo fratello Lazzaro. E vediamo che questa donna, che pure amava certamente Gesù moltissimo, che spesso lo aveva accolto nella sua casa, che conosceva benissimo il pensiero del Signore, tuttavia non trattiene il suo dolore e direi quasi il rimprovero a Gesù. Lo rimprovera: «Signore, se tu fossi intervenuto, mio fratello non sarebbe morto». E in effetti Marta e sua sorella Maria avevano invitato Gesù, gli avevano detto: «Lazzaro sta morendo, vieni presto». E Gesù intenzionalmente ritarda, aspetta, non evita queste due ragazze che erano amiche sue e degli apostoli l'esperienza terribile della morte. E Marta sembra rimproverarlo: «Ma perché non sei venuto prima?» È quel rimprovero che, confessiamolo, spesso nasce anche nel nostro animo dinanzi alla morte delle persone che amiamo. È spontaneo soffrire, ribellarsi e addirittura prendersela con Dio. Quante volte mi è capitato nell'esperienza pastorale di sentire delle persone che dinanzi alla morte del marito o di un figlio dicono: «Dio questo non me lo doveva fare». È il rimprovero a Dio che sembra averci tolto qualcosa. È molto umano tutto questo. Sarebbe sciocco quindi da parte nostra celebrare il più negativo degli eventi. Noi in realtà celebriamo la risurrezione. E badiamo che la risurrezione che Gesù dà a Lazzaro è semplicemente un ritorno all'indietro. Cioè Lazzaro ritorna alla vita di prima, alla vita umana. Di lì a qualche anno sarà morto di nuovo. Invece la risurrezione che avviene dopo la risurrezione di Gesù non è un tornare indietro, ma un andare in avanti. è la nostra piena partecipazione alla vita eterna, cioè alla vita di Dio. Questo noi celebriamo, che la morte realmente ci apre un passaggio, ci spalanca una via, perché noi possiamo ricevere da Dio la sua vita che non finisce mai, e di questo c'è molto da rallegrarci.
La resurrezione quindi è un punto basilare della fede cristiana. Si può essere cristiani senza credere alla resurrezione?
Beh, in realtà ogni tanto capita di incontrare qualcuno che dinanzi alla morte è talmente addolorato, talmente frustrato, che verbalmente dice di non credere nella risurrezione. Ma io credo che la risurrezione, la fede nella vita eterna, sia realmente essenziale nella fede cristiana. Anzi, se andiamo a leggere le scritture, vediamo che l'annuncio della risurrezione di Gesù Cristo è proprio il kerygma, cioè è l'annuncio degli apostoli. Fin dalla prima volta in cui gli apostoli hanno predicato dopo la risurrezione di Gesù, la prima cosa che hanno detto è: Cristo è risorto. Gli Atti degli Apostoli ci fanno vedere San Pietro che nel giorno di Pentecoste tiene il suo primo discorso. E non dimentichiamo che Pietro, come tutti gli altri apostoli, era stato sconvolto, letteralmente abbrutito nella sua umanità dall'evento folgorante della morte di Cristo. San Pietro aveva vacillato nella fede, aveva addirittura rinnegato Gesù Cristo dinanzi alla sola paura di vederlo ucciso. E quando poi il Signore veramente è crocifisso, gli apostoli sono affranti, ammutoliti, si nascondono nel cenacolo. Dinanzi alla morte del Signore non hanno risposta. Sembra loro che tutto sia finito. Ma quando scende lo Spirito Santo, loro hanno incontrato già Cristo risorto. E dunque hanno l'esperienza che il loro Maestro non li ha ingannati, che la vita non è una beffa, non è un inganno, non è un'illusione inutile, e che tutto quello che Gesù aveva detto e fatto con loro avrebbe avuto un seguito. Gesù è vivo e in Lui noi possiamo vivere. Ed ecco allora che San Pietro si alza in piedi, lui che qualche giorno prima aveva rinnegato Gesù. Prende la parola: uomini di Galilea, ascoltatemi. Quel Gesù Cristo che voi avete crocifisso, Dio lo ha risuscitato. E adesso Lui è costituito Signore. E non c'è altro nome dato agli uomini sulla terra nel quale noi possiamo avere la salvezza. Dunque il cristianesimo nasce esattamente dall'annuncio della risurrezione. Tanto che l'apostolo Paolo, quando scrive ai Corinzi, di lì a qualche anno appena, la fede nella risurrezione ormai è già tradizione. E Paolo può scrivere: il Vangelo che io vi ho annunciato è questo. Vi annuncio quello che a mia volta ho ricevuto, che Gesù Cristo è stato messo a morte per i nostri peccati, è stato sepolto e il terzo giorno è risuscitato secondo la promessa di Dio. Arriva a dire San Paolo: badate che se Cristo non fosse risorto, neanche noi risorgeremmo. E se noi credessimo in Gesù soltanto per questa vita terrena, saremmo da compatire più di tutti gli uomini che sono sulla terra, cioè saremmo dei poveri illusi. Ma la realtà di Cristo invece è il cuore della nostra fede, con Lui risorgeremo anche noi, ossia ci è dato una vita che non finisce mai.
La morte, Padre Carlo, è un evento personale, sia nel senso che ciascuno di noi dovrà affrontare la propria morte a tu per tu, quindi da solo, e sia perché di fronte alla morte delle persone care siamo soli in questo dolore, un dolore che riguarda singolarmente ciascuno di noi. Eppure sembra che l'evento della morte nella nostra Chiesa riveli qualcosa che sia comunitario, almeno questo è quello che siamo invitati a fare, a vivere, ma è così?
Sì, questo è profondamente vero. La morte ha sempre due dimensioni. Noi immediatamente sperimentiamo la morte delle persone amate, perché dobbiamo confessare che la morte degli sconosciuti ci tocca fino a un certo punto, non tocca i nostri affetti più intimi. Quando invece siamo al capezzale di una persona cara, quando la accompagniamo al cimitero, quando smettiamo di vederla presente nella nostra casa, allora è proprio la nostra identità personale che viene messa alla prova. Siamo affranti dal senso di impotenza. È come se stessimo sulla riva del mare e vedessimo una nave che si allontana sempre di più all'orizzonte, che diventa un punto sempre più piccolo e noi stendiamo la mano, ma non la possiamo raggiungere. Così dinanzi ad una persona cara che muore, ci sembra quasi di percepire la nostra incapacità e che dunque il nostro amore sia sconfitto per sempre. Quindi c'è un aspetto personale, per non parlare poi della nostra morte, che ognuno di noi sa che dovrà morire. E la mia morte sarà la mia morte, cioè un evento che non potrò cedere a nessun altro. Però ecco, la vetta dell'individualità personale della morte evoca per noi credenti la comunione ecclesiale, perché noi crediamo alla risurrezione e noi sappiamo che questa vita nuova, questa vita eterna, questo essere figli di Dio è cominciato esattamente quando noi siamo entrati nella Chiesa col nostro battesimo. La Chiesa è nostra madre, è la Chiesa che ci dà la vita di Dio. Nel battesimo questa vita in noi è cominciata, siamo diventati tempio dello Spirito Santo. Ed è la Chiesa, nostra madre, che ha nutrito questa vita con la parola, con i sacramenti. La Chiesa che come una madre si è presa cura di noi e che ha custodito questa vita fino alla fine. Noi abbiamo nutrito la nostra esistenza cristiana partecipando alla messa insieme agli altri. Abbiamo amato e abbiamo ricevuto la carità nella Chiesa. Ed è ancora la Chiesa che ci accompagna l'ultimo giorno fino alla partenza per il cielo. I cristiani sanno che il cero pasquale, cioè la grande candela che si accende sul presbiterio, ecco, il cero pasquale si accende il giorno del battesimo e viene ancora messo accanto alla bara quando si celebrano le esequie cristiane, per dire che quella vita ricevuta nel battesimo e che la Chiesa ha alimentato durerà per sempre. La famiglia di Dio celebra la vita ricevuta e la vita restituita al Signore. Non moriamo mai da soli.
Oggi siamo più che mai invitati a pregare per i nostri defunti. Ma che valore ha questa preghiera? È soltanto una ricerca di consolazione o ha una reale efficacia?
Beh, anche i non credenti o quelli che credono di essere tali in realtà pregano per i loro defunti. Mi ricordo un amico che diceva di non essere credente, ma il giorno del funerale di sua figlia disse: se non ci fosse la fede nella risurrezione ci sarebbe da impazzire. Ecco, dinanzi al mistero della morte io credo che preghino persino quelli che non credono. Perché naturalmente il pensare a una persona amata e pensarla presente penso che appartenga inevitabilmente alla natura umana. Quindi c'è un aspetto di consolazione certamente nella preghiera, ma se fosse solo questo saremmo dei poveri illusi. In realtà noi sappiamo che dal momento del battesimo in poi esiste una misteriosa comunione fra di noi, quella che si chiama la comunione dei santi. Vuol dire che noi cristiani dal battesimo condividiamo le cose sante della Chiesa, la parola di Dio, i sacramenti, condividiamo tutto il cammino della fede e noi stessi entriamo in una profondissima e misteriosa comunione tra di noi. San Paolo nella lettera ai Corinzi parla proprio della Chiesa come di un unico corpo. È un simbolo bello per dire che come le singole membra del corpo, gli organi del corpo umano, vivono l'uno per l'altro e ognuno di queste membra ha il suo significato, il suo valore, la sua importanza, che nessuno può essere tagliato via di questo corpo. Il capo, cioè la testa di questo corpo, è Gesù e da lui la vita scende in tutte le membra e le une appartengono alle altre, tanto che il bene di un membro è gioia di tutti e la sofferenza di uno produce pena a tutti gli altri. E allora c'è un influsso di un membro sugli altri. Noi possiamo pregare gli uni per gli altri nella nostra vita. Gesù ha pregato per i suoi apostoli. Fino all'ultima cena si rivolge al povero San Pietro che era già in dubbio, era già tentennante, gli dice: Pietro, ho visto Satana che vi cerca per mettervi alla prova, ma io ho pregato per te, e tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli nella fede. Io ho pregato per te. Mi sembrano le parole più belle e più consolanti che ci siano nel Vangelo. Gesù continua a pregare per noi. E dato che noi non moriamo, ma continuiamo a vivere sempre, la preghiera degli uni per gli altri è sempre efficace. Fin quando durerà questa preghiera? Durerà per l'eternità, per sempre. Perché la Chiesa non è soltanto la Chiesa che vediamo sulla terra, noi fatti di carne. Esiste una Chiesa purgante, cioè quelli che sono morti e si stanno purificando, stanno raggiungendo la perfezione dell'amore nel purgatorio, e poi la Chiesa dei Santi che è nel cielo. E siamo tutti uniti, e quelli che sono già in cielo, quelle che noi chiamiamo le anime sante del purgatorio, o i santi e gli angeli di Dio, già vivono nella luce del Signore. Quindi c'è una parte della Chiesa che è ancora sulla terra e cammina nella fede, siamo noi, e c'è una parte della Chiesa che già vive nella luce di Dio. A me piace sempre pensare in questo giorno alla bellissima immagine del libro dell'Apocalisse, al capitolo 21, quando l'Apostolo descrive con delle immagini ricchissime, molto suggestive, la Gerusalemme celeste, cioè il paradiso, e la rappresenta come un miracolo di luce. In questa città santa di Dio che è il cielo non c'è più bisogno di luce di lampada, non c'è più bisogno di luce di sole, perché Dio illuminerà tutti. Le porte della città di Dio non si chiuderanno mai, perché sarà sempre giorno, perché non ci sarà più notte. Mi sembra un'espressione molto bella questa, non ci sarà più notte, perché nella vita eterna la luce di Dio ci illuminerà per sempre. Quindi le notti di questo mondo, la paura, il peccato, la gelosia, la meschinità, la violenza, tutto quello che viene ad offuscare la gioia sulla terra, in cielo sarà superato.
Come mai allora, Padre Carlo, nonostante queste parole rassicuranti e nonostante la nostra fede, continuiamo ad avere paura della morte?
Certo, continuiamo ad avere paura, certamente sarebbe illusorio pensare che la fede automaticamente cancelli la grande battaglia finale che ognuno di noi deve vivere. E come sempre dobbiamo guardare a Gesù e al Vangelo. Gesù è morto come noi, è morto ed è risorto, e Gesù ha affrontato la morte. Certamente la morte di Gesù è unica nel senso che riassume in sé la morte di tutti gli uomini, di tutti i tempi, di tutta la storia. Ed è unica perché poi risorgendo ridona la vita a tutti. Ma la morte di Gesù è reale. Ora il Vangelo ci dice che Gesù si è preparato alla morte nell'orto del Getsemani. O meglio, tutta la sua vita è stato un cammino verso la croce. Però nel Getsemani si è quasi concentrato tutto l'amore, il dolore che Cristo ha preso su di sé nella croce. La sua agonia è stata una vera battaglia. Agonia vuol dire proprio questo, battaglia. È una battaglia che non è risparmiata a nessuno. E Gesù nel Getsemani ha avuto timore e tremore e ha sudato sangue. Come Gesù ha vinto questa paura? Paura non per sé naturalmente, ma perché stava vivendo la paura nostra, di tutta l'umanità. Gesù l'ha superata affidando la sua vita al Padre. Ha pregato: Padre, allontana da me questo calice. Ma poi ha concluso in un atto di affidamento totale. Padre, non si compia la mia, ma la tua volontà. E le ultime parole di Cristo in croce sono: Padre, nelle tue mani io affido il mio spirito. Io penso che la paura si vinca esclusivamente nell'affidamento di fede, nelle mani di un Dio che ci ama.
Dal libro dell'Apocalisse. E vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima, infatti, erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: Ecco la tenda di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli. Ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio, e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. E non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna. La gloria di Dio la illumina, e la sua lampada è l'agnello. Le nazioni cammineranno alla sua luce, e i re della terra a lei porteranno il loro splendore. Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, perché non vi sarà più notte, e porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni.
In chiusura, una domanda che in qualche modo ci ricollega all'inizio di questa lunga riflessione. In che maniera la fede nella risurrezione può darci forza nell'affrontare le difficoltà di ogni giorno, quelle che sono le tante battaglie quotidiane?
Ma la grande tentazione della società moderna è la disperazione. E non soltanto la disperazione finale dinanzi alla morte, ma la disperazione dei giovani dinanzi alla vita. Ora io credo che solo la fede possa nutrire la speranza. Solo se noi crediamo fortemente che Gesù ha vinto il peccato e la morte, abbiamo poi la forza di affrontare le infinite battaglie della vita, le malattie, la disoccupazione, le difficoltà economiche, perché sappiamo che c'è qualcuno che ci accompagna sempre, perché sappiamo che è vera la promessa di Gesù: io sarò con voi ogni giorno fino alla fine dei tempi. Quindi nel lottare per il bene, per l'amore, per la giustizia, la forza di Gesù è con noi e ci sostiene.
Hai scelto come brano per concludere questa lunga riflessione un passaggio dal commento alla prima lettera di Giovanni di Sant'Agostino.
Ricordiamo soltanto che Sant'Agostino non era soltanto un teologo e un filosofo, ma era un pastore, e gran parte dei suoi scritti teologici e biblici sono omelie tenute al popolo. Allora ricordiamo che Agostino queste cose, che parlano della vita eterna, le diceva al suo popolo in Africa tanti anni fa, e siamo sorpresi nel vedere come restino sempre attuali.
Grazie padre Carlo Serri, frate francescano, ministro provinciale d'Abruzzo e presidente dei Frati Minori d'Europa, per essere stato con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
E naturalmente un grazie e un saluto a tutti voi che ci avete seguito.
Che cosa può promettere il mondo? Prometta pure ciò che vuole. La sua promessa è rivolta ad uno che forse domani potrà morire. E costui, come se ne partirà da questo mondo per presentarsi a colui che resta in eterno? Ma qui c'è un prepotente che mi minaccia perché compia il male. Che cosa ti minaccia? Il carcere? Le catene? Il fuoco? I tormenti? Le bestie? Ti minaccia forse il fuoco eterno? Tu temi ciò che minaccia l'Onnipotente, ama ciò che l'Onnipotente promette. Allora tutto il mondo diventerà per te un nulla, tanto quando promette come quando minaccia. Vi ho scritto queste cose a proposito di coloro che vi portano fuori strada, affinché sappiate che voi avete l'unzione, e l'unzione che abbiamo ricevuto da Lui resta dentro di noi. L'effetto sacramentale dell'unzione è la virtù invisibile, l'unzione invisibile, cioè lo Spirito Santo. Unzione invisibile è quella carità che resta in chiunque si trova, come una radice non soggetta a disseccarsi nonostante l'ardore del sole. Tutto quanto ha profonde radici riceve nutrimento dal calore del sole, ma non si dissecca.
Non ci sarà più notte. Per la commemorazione di tutti i fedeli defunti, una trasmissione speciale del padre Carlo Serri, francescano, presentata da Monia Parente. Ha collaborato al microfono Rosario Tronnolone.